giardino di Albert.
Mi chiamo Gianluca Grimalda, sono uno scienziato sociale che si occupa di adattamento al cambiamento climatico e mio malgrado sono diventato il primo dipendente ad essere stato licenziato per il suo rifiuto ad avere preso un aereo. Io è da molto tempo, da più di 10 anni, che cerco di minimizzare l'impatto ambientale dei miei viaggi di ricerca e quindi mi impongo di non prendere l'aereo se non strettamente necessario. Nell'ultimo viaggio di ricerca che ho fatto ho viaggiato 42.000 chilometri senza prendere aerei e questo mi è costato il posto di lavoro perché il mio datore di lavoro non ha accettato che io viaggiassi da Bougainville nelle isole Salomone in Papua Nuova Guinea alla Germania senza prendere aerei per un totale di 42.000 chilometri e quindi sono stato licenziato per questa ragione. Dopo aver fatto ricorso, il mio diritto alla possibilità di viaggiare senza prendere aerei è stato di fatto riconosciuto e quindi ho ottenuto quella che si può definire una vittoria legale.
È diventato rapidamente un caso mediatico internazionale. Della sua vicenda hanno scritto giornali come il New York Times, il Guardian, Le Monde, Die Zeit e la Neue Zürcher Zeitung. Dalla sua esperienza è nato un film documentario dal titolo The Researcher, il ricercatore, per la regia di Paolo Casalis. Storia di un lungo viaggio attraverso paesi e continenti, dalla Germania alle isole Salomone nel Pacifico meridionale, a est della Papua Nuova Guinea. Gli oltre 40.000 chilometri tra andata e ritorno, percorsi da Gianluca Grimalda via terra e per mare, salvo una breve tratta obbligata in aereo, ha rafforzato in lui non soltanto la volontà di combattere e vincere la battaglia legale contro l'ingiusto licenziamento, ottenendo alla fine un risarcimento, ma lo spinge ancora adesso a riprendere appena possibile i suoi viaggi per tornare alle sue ricerche scientifiche sugli effetti drammatici dei mutamenti climatici e della globalizzazione sulle popolazioni di quelle terre lontane. Anche se Gianluca Grimalda non tornerà a lavorare per l'Istituto di Kiel per lo studio dell'economia mondiale che lo aveva licenziato, la sua vicenda in futuro potrebbe motivare altri ricercatori a una sorta di obiezione di coscienza climatica, con la scelta di viaggi più lunghi e complicati, ma meno inquinanti. Nonostante la possibile perplessità di preoccupati genitori, come il padre di Gianluca, figura centrale del film The Researcher.
Luca, sono il papà, ho letto le cose tue che fai, che vuoi prendere aereo, ma tu scherzi? Chi ci dà un posto di lavoro?
La tua idea va a finire che perdi tutto.
Gianluca Grimalda, come è giunto ad occuparsi del rapporto tra globalizzazione, cambiamenti climatici e coesione sociale dal punto di vista statistico e sociologico in una regione così remota della Terra?
Diciamo, ci sono arrivato per gradi. Interessarmi di globalizzazione è sempre stato qualcosa proprio molto presente nella mia agenda di ricerca. Il mio primo incarico di lavoro era al Centro per lo Studio della Globalizzazione all'Università di Warwick in Inghilterra e mi ha affascinato molto questo aspetto. Direi che la mia è stata la prima ricerca che ha cercato proprio di misurare il grado di globalizzazione individuale e come questo si rapporti alla cooperazione, alla coesione sociale, tutto quello che tiene insieme le nostre società, perché per definizione la cooperazione comporta compiere degli atti altruistici in cui le persone sacrificano degli interessi personali per il bene del gruppo e quindi la coesione sociale si può vedere ad esempio con la redistribuzione del reddito, con l'accettazione degli immigrati e in altre tantissime forme. Poi quando sono stato assunto dall'Istituto per lo Studio dell'Economia Mondiale di Kiel, lì avevano un forte interesse per l'adattamento al cambiamento climatico delle popolazioni particolarmente esposte all'innalzamento del livello dei mari. Avevano vari progetti di ricerca. Questo è stato per me un tema molto interessante perché queste sono le popolazioni più esposte. E poi andando a fare varie ricerche sul campo, ne ho compiute 4, in particolare nella zona di Bougainville delle isole Salomone, ho veramente potuto toccare con mano il fatto che queste persone sono molto molto esposte al rischio di disastri climatici. Praticamente tutte le popolazioni nazioni che ho visitato che vivevano sulla costa avevano già dovuto soffrire un'esperienza di relocalizzazione, si erano dovute spostare più all'interno a causa dell'innalzamento del livello dei mari. Tutte le popolazioni che ho incontrato nei 40 villaggi che ho visitato mi hanno detto che il raccolto si fa via via più scarso e quindi veramente molte persone temono la carestia e quindi temono di poter anche morire a causa di mancanza di cibo. Questa è una delle cose che ho cercato di vedere nelle mie inchieste. Questi erano i miei interessi principali, la coesione sociale, vedere come la coesione sociale viene influenzata da questi due macro fattori di cambiamento che sono la globalizzazione e il cambiamento climatico. E Bougainville da questo punto di vista è anche molto interessante perché Bougainville è una società in cui la maggior parte delle persone vive dei propri raccolti, quello che mangiano viene dal loro raccolto, però progressivamente sta diventando un'economia di mercato e quindi noi abbiamo cercato proprio di misurare il grado di integrazione nell'economia di mercato andando a misurare la percentuale delle proprie calorie nella propria dieta che viene da scambi di mercato piuttosto che da autoconsumo. C'è un forte interesse a studiare popolazioni che vivono in le piccole isole del Pacifico perché queste sono le popolazioni più vulnerabili, perché nel giro già di 20 o 30 anni potrebbero avere le loro terre completamente sommerse dall'acqua e quindi si dovrebbero spostare.
Gianluca Grimalda, quali sono i principali risultati ai quali è giunto nelle sue ricerche dopo un viaggio così lungo, dopo così tanto tempo anche di permanenza in Papua Nuova Guinea?
Quello che posso dire è questo. In uno dei progetti che ho svolto abbiamo cercato di studiare le preferenze delle persone rispetto all'adattamento al cambiamento climatico piuttosto che alla mitigazione del cambiamento climatico, piuttosto che al non fare nulla. Quindi, secondo anche quello che dice il rapporto dell'International Panel on Climate Change, i tre pilastri dell'azione climatica sono l'adattamento, cioè sostanzialmente ridurre le perdite, posto che qualche perdita ci sarà, ridurre la probabilità di perdita, questa è la mitigazione, che vuol dire sostanzialmente ridurre le emissioni, oppure compensare. Di compensazione non ci siamo occupati, e però abbiamo cercato di vedere qual è, diciamo, il fattore umano rispetto alla preferenza dell'una piuttosto che dell'altra cosa. E quindi abbiamo cercato di, diciamo, costruire delle situazioni che chiamiamo sperimentali, in cui abbiamo sottoposto le persone a delle situazioni di perdita, in cui noi davamo loro dei soldi e vedevamo cosa facevano con questi soldi, posti di fronte a delle situazioni di rischio collettivo. E quindi abbiamo potuto quantificare che la maggior parte delle persone preferisce l'adattamento, una quota non trascurabile ma non molto alta che va dal 10 al 30% delle persone preferisce l'azione veramente cooperativa della mitigazione, e però abbiamo anche constatato che c'è una quota molto alta di persone che sostanzialmente preferiscono non fare nulla, e questo è molto preoccupante. Moltissime persone sono fataliste, 2/3 delle persone ci dicono che il futuro è già scritto e quindi l'azione individuale non porterà a delle conseguenze anche dal punto di vista del cambiamento climatico, perché il futuro è indipendente da quello che il singolo individuo o tutta l'umanità possa fare. E questo si sposa, diciamo, anche ad un aspetto di ottimismo. Quando le persone pensano un disastro naturale capiterà a me o capiterà al villaggio vicino, c'è sempre un iperottimismo per il quale si pensa che i disastri capitino al vicino ma non a loro stessi.
Gianluca Grimalda, sembra quasi scontato e provocatorio chiedere al ricercatore che relazione c'è tra le sue ricerche sul campo e la decisione che tanto ha fatto discutere di percorrere il viaggio dalla Germania alla Papua Nuova Guinea cercando di non prendere nessun aereo. Che relazione c'è?
Diciamo che ci sono diversi tipi di relazione. Questa di viaggiare con questa modalità è una cosa che io faccio da più di 10 anni, perché mi sono sempre imposto di minimizzare il livello delle mie emissioni. E tra l'altro l'istituto stesso aveva approvato 260 giorni di missione per 31 missioni di ricerca o di conferenza nell'arco dei 10 anni in cui ero stato da loro. Oltre a questo c'era anche la mia promessa che ho fatto a tutti i più di 2000 partecipanti alla mia ricerca, che avrei fatto il possibile per alleviare le loro sofferenze. Io vedevo che queste sono popolazioni già altamente esposte, che stanno già soffrendo, in cui veramente se tu vai a chiedere quante volte nel corso dell'ultimo mese tu vai a dormire non avendo mangiato nel corso dell'ultima giornata, una quota tra il 20 e il 30% ti dice che questo è successo frequentemente nel corso dell'ultimo mese. E quindi mi sentivo in parte colpevole, perché mi rendo conto che noi europei abbiamo una responsabilità per le emissioni che si sono accumulate nell'atmosfera, e quindi volevo fare un gesto individuale puramente simbolico, però ho pensato che questo gesto simbolico aiutasse ad avere un rapporto di fiducia verso di me, e quindi quando sono stato posto di fronte all'ultimatum se prendere l'aereo oppure no, anche questo ha contato. Quindi volere mantenere la mia parola con tutte le persone che avevano partecipato alla ricerca ha veramente fatto propendere la mia scelta verso la decisione di non prendere l'aereo.
Gianluca Grimalda, la sua vicenda personale e professionale, oltre a suscitare l'interesse mediatico di mezzo mondo, è anche diventato un film dal titolo Il ricercatore, scritto e diretto da Paolo Casalis. Innanzitutto, perché l'idea di realizzare un film documentario su questo suo lunghissimo viaggio, e come si spiega l'eco mediatica che la sua vicenda ha avuto?
Questa del film è stata un'idea che era ovviamente precedente al viaggio e precedente alla possibilità di venire licenziato. Questa era una cosa che non avrei mai e poi mai immaginato. E il regista Paolo Casalis mi ha contattato dopo una delle manifestazioni di protesta contro in particolare i jet privati, e lui si era sempre chiesto come poteva fare un film sul cambiamento climatico, e gli è sembrato una materia difficile, perché per definizione il cambiamento climatico ha questa inerzia secolare. No? E quindi ha pensato, sentendo il mio impegno a viaggiare verso Papua Nuova Guinea senza prendere aerei, ha pensato che questo potesse essere una bella storia da raccontare. E io ovviamente ho accettato, e ho pensato che fosse un modo diverso per parlare alla collettività, perché penso che l'informazione scientifica si debba dare probabilmente in maniera divulgativa, però c'è sempre veramente bisogno di informare le persone sulla possibilità veramente di perdita dei nostri ecosistemi. E quindi ho pensato che la storia, in cui venivano anche toccati degli aspetti anche personali della mia vita, fosse un modo giusto di parlare alle persone. E questo l'ho imparato anche sulla base degli studi che ho fatto sulla efficacia delle azioni di protesta e di disobbedienza civile. Alla fine la gente entra in sintonia con una causa non per i numeri o per le statistiche, ma per l'emozione che un gesto individuale riesce a suscitare. Con il film avrei potuto parlare in modo diverso ad una platea più ampia di quella che avrei potuto fare da ricercatore e da attivista.
Noi come insegnanti, ma anche come persone, come cittadini, possiamo seminare. Poi se questi semi sbocceranno in piante o alberi forti, questo non sta a noi, però il nostro dovere è seminare.
Quando ho ricevuto l'ultimatum di tornare in aereo, ho provato a chiedere a 2 giornalisti consiglio o quantomeno il loro parere sull'impatto mediatico che la mia azione avrebbe avuto, ed entrambi mi hanno detto che non mi avrebbe filato nessuno, non mi avrebbe ascoltato nessuno, perché era un'azione individuale, puramente simbolica, che sostanzialmente non avrebbe interessato a nessuno. Quando ho iniziato con questa mia volontà di rimanere fermo sulle mie convinzioni, veramente non mi aspettavo nessun impatto mediatico, e quindi devo dire sono rimasto sorpresissimo di tutto quello che è successo e mi è sembrato paradossale che questa isola sperduta nel Pacifico fosse diventata, per almeno la giornata in cui il Guardian pubblicò il suo articolo, la mia storia era l'articolo più letto sul Guardian, e quindi era veramente paradossale che questa isola sperduta nel Pacifico fosse per quel momento in un certo senso il centro del mondo. Io sarei rimasto soddisfatto se della mia storia non avesse parlato nessuno, perché questa è una cosa che volevo fare per i miei principi e quindi sarei stato ugualmente soddisfatto, però ovviamente vedere che la mia azione ha fatto pensare molte persone su quale sia il confine tra la responsabilità individuale e quale sia la responsabilità collettiva, ha ispirato moltissime persone, ha avuto moltissimi ricercatori che mi hanno detto voglio anch'io viaggiare come te, come posso fare, e quindi questo mi ha confermato ancora di più che la mia decisione fosse giusta.
Gianluca Grimalda, 42.000 chilometri in totale per attraversare territori straordinari, spesso anche misconosciuti. Che cosa hai imparato attraverso i contatti con così tante popolazioni, sempre anche alla luce dei suoi studi?
Devo dire che il viaggio lento ha degli svantaggi a partire dal tempo, però secondo me ha degli enormi vantaggi per la possibilità di vedere questi paesaggi magnifici che altrimenti veramente sarebbero inesplorati, come quello del Baluchistan ad esempio, ma anche per entrare in contatto con le popolazioni, e entrare in contatto con le persone che ho incontrato sulla strada mi è servito anche per elaborare delle ipotesi di ricerca, perché ad esempio questa idea di studiare il fatalismo che ho sviluppato poi a Bougainville mi è venuta passando per il Pakistan. Il Pakistan è la nazione con uno dei più alti tassi di morti per incidenti stradali. Salgo su un pullman e vedo che non ci sono cinture di sicurezza. Chiedo al mio vicino come è possibile che sia così, e lui mi dice è così perché Dio ha già deciso quando tu devi morire, sia che tu abbia la cintura di sicurezza che no. La cosa che veramente mi ha arricchito tantissimo è proprio la consapevolezza che in qualsiasi luogo io viaggi troverò sempre almeno una persona che mi tratti come un fratello. Mi posso trovare a casa in ciascun luogo in cui vado perché ho sempre incontrato una persona che si è preso cura di me, a partire dalla persona che mi ha fatto da interprete quando ero a Kashgar in Cina, in cui pochissimi, praticamente nessuno parlava cinese, con il camionista che si vede anche nel film che mi porta dal confine col Tagikistan sugli altipiani del Pamir, che non vuole nulla in cambio. Questa è un'altra cosa veramente incredibile: quando una persona ti tratta da ospite, pagano per te. L'ospite è sacro in queste culture, in Iran, in Pakistan e anche in Cina, e quindi direi questa idea della fratellanza e della sorellanza globale è l'insegnamento più importante che io ho appreso da questo viaggio.
E da qui la decisione, Gianluca Grimalda, di proseguire dopo questo lungo viaggio pieno di contrattempi, di inquietudini, il sostegno della famiglia, di suo padre in particolare. E nonostante tutto questo, lei è rientrato alla vigilia di Natale del 2023 con 4 euro in tasca, e dopo aver fatto i conti su questa sua avventura umana e professionale ha deciso che voleva ripartire nonostante tutto. Perché?
Ma in realtà ho un progetto che è ancora in progresso, è un altro progetto molto interessante che studia 50 comunità indigene diverse da parte di 50 ricercatori, e le studia a distanza di 5 anni, e quindi io ho fatto il primo lavoro di ricerca nel 2019. In questo studio ci proponiamo di studiare come si evolve la rete sociale degli abitanti di un villaggio e la disuguaglianza di ricchezza. Quindi in realtà sarei già dovuto essere di ritorno a Bougainville, però per ragioni di salute familiare non ho potuto farlo, e quindi conto di tornare il prima possibile per poter completare questa ricerca e allo stesso tempo voglio continuare la ricerca sull'adattamento al cambiamento climatico e sulle radici culturali che determinano diversi modi di accettazione del rischio e del fato.
Gianluca Grimalda, che cosa risponderebbe a chi la taccia di velleitarismo per aver compiuto questa impresa che le è anche costata il posto di lavoro? E più in generale, se le fosse data la possibilità di parlare in un'assemblea di una delle conferenze sul clima alla luce della sua esperienza, cosa si sentirebbe di dire?
L'accusa di velleitarismo mi lascia indifferente, perché io ho compiuto questa scelta per essere coerente con i miei principi, e se non l'avessi fatta fondamentalmente l'avrei fatta per soldi, quindi non avrei più avuto poi il coraggio di guardarmi allo specchio alla mattina. Può sembrare un'azione velleitaria o un'azione simbolica, però non è questo il mio interesse, l'importante per me è essere rimasto fedele ai miei principi. Se io potessi parlare di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite, inviterei i nostri capi di governo a smetterla con i loro giochi di guerra e a fare una cosa molto semplice, che è quella di firmare un accordo molto più efficace di riduzione delle nostre emissioni. Siamo oltremodo fortunati perché abbiamo delle tecnologie alternative che sono basate sulle energie rinnovabili, che ci possono permettere di avere uno stile di vita, non dico inalterato perché ci sarà bisogno anche di ridurre i consumi, però uno stile di vita fondamentalmente simile a quello che abbiamo ora, senza dei cambiamenti alla nostra società sconvolgenti. Quello veramente che i rappresentanti dei nostri paesi devono fare è sottoscrivere un accordo globale. Questo è un problema globale, ci deve essere l'azione globale per risolverlo, però non voglio essere pessimista, siamo comunque all'apice delle nostre possibilità anche di accordi globali, nonostante tutto quello che sta succedendo a livello politico negli Stati Uniti e in Russia e così via, e quindi abbiamo queste opportunità e dobbiamo sfruttarle.
Gianluca Grimalda, un viaggio straordinario è quello compiuto dalla Germania attraverso l'Europa, l'Asia, l'Oceania, fino in Papua Nuova Guinea e poi rientrare ripercorrendo il cammino a ritroso. Se dovessi chiederle un'immagine, un momento particolarmente significativo in questa sua esperienza, che cosa le viene in mente?
Sicuramente potrei parlare della sofferenza che ho visto nelle persone che vedono la loro terra sparire sotto i loro piedi e affrontano questa eventualità, che è quasi una certezza per molti di loro, con estrema dignità. La migrazione non è una scelta facile per loro perché comporta perdere la loro terra, e quindi l'attaccamento alla loro terra è molto molto forte, e vedo che molte persone decidono comunque di lasciare la loro terra aspettando fino all'ultimo. Però devo dire che a livello personale la cosa che mi ha colpito di più è stato un piccolissimo regalo, veramente un minuscolo regalo, che mi ha fatto un mio compagno di viaggio, con cui sono stato fianco a fianco per 3 giorni e per 3 notti in un pullman che mi portava da Giacarta a Medan, nell'isola di Sumatra, e alla fine del viaggio lui mi ha voluto donare una piccola bottiglietta in cui c'erano dentro dei piccolissimi fiori che erano delle margherite, e mi ha detto: queste crescono solo sulle montagne dell'isola di Giava, portale con te e portale in giro per il mondo. E io ho capito che lui voleva che qualcosa di suo viaggiasse insieme a me, perché lui sapeva che non avrebbe mai avuto la possibilità di viaggiare per il mondo, e quindi voleva che una piccolissima sua cosa avesse la possibilità di vedere questa Europa che è tanto vagheggiata nei telefilm e nei cinema. E questa cosa è veramente una cosa che mi ha commosso, e ho deciso di tenere questa piccola bottiglietta con questi fiori per sempre con me nei miei viaggi.
E questo, nel mio piccolo, è quello che ho cercato di fare, e spero che qualcuno possa ricevere questi semi, farli propri e spargerne di nuovi. Questo è tutto per adesso, alla prossima.
Gianluca Grimalda, che ringrazio per l'impegno e la disponibilità nel raccontarci la sua storia, riprenderà appena possibile il suo lungo viaggio portando con sé la bottiglietta di margherite ricevuta in dono, immagine conclusiva della mitezza e della pervicacia di questo ricercatore che è un monito per tutti noi. Si può decidere di andare all'altro capo del mondo per studiare gli effetti dei mutamenti climatici su popolazioni che rischiano l'esilio senza prendere l'aereo e senza contribuire a produrre tonnellate di CO2. Con l'assistenza tecnica di Marco Polina nella realizzazione, siamo giunti al termine di questa puntata del Giardino di Albert. Un saluto da Nicola Colotti.